all'estero e con cui andavano per l'Italia. Poi gli evangelisti hanno strutturato questo materiale che avevano, aggiungendo anche del materiale personale, lo vedremo qua anche qualcosina nel Vangelo di Matteo, qualche indicazione ve la farò vedere proprio anche oggi, secondo un progetto che si chiama redazionale, che ha dato vita al Vangelo così come noi lo conosciamo. Un progetto redazionale che molto probabilmente ha avuto più di uno sviluppo prima di arrivare al Vangelo così come noi lo conosciamo noi adesso. Ad esempio, nel Vangelo di Matteo, no, si ha quasi la certezza, anche dal modo con cui si scrive, dico quasi perché la certezza assoluta qui in queste cose non c'è, non c'era qualcuno che andava a fare fotografie, no? O portava o registrava, no? Si ha quasi la certezza che mi sono perso, abbiate pazienza. Stavo dicendo della processa di Matteo, che ci fosse un Vangelo precedente, no? Di carattere aramaico, no? Poi ha avuto la sua strutturazione successiva nel Vangelo che noi conosciamo adesso, che è invece strutturato secondo un pensiero di testo greco e la lingua greca. Quindi il Vangelo così come noi l'abbiamo, canonico, regola della nostra fede, nasce dalla predicazione di Cristo, la quale viene raccolta e viene riproposta nella Chiesa, viene redatta una più volte fino ad arrivare alla redazione finale, che è quella che abbiamo noi in mano adesso. A questo punto ci viene un grosso dubbio, no? Ma allora è un prodotto della Chiesa, no? E in un certo senso è vero, è un prodotto della Chiesa. Ma siamo poi così sicuri, no? Che questa roba non sia un po' edulcorata, no? Se, vi dicevo, avviene intorno al 300, abbiamo intorno al 300 comunque i testi più strutturati, quindi quando la Chiesa diventa una Chiesa riconosciuta e poi più pianino potente, non sia funzionale, no? Alla Chiesa stessa, no? Queste sono domande che la gente si è posta, gli studiosi, le sto semplificando molto, le cose sono un pochino più complesse. Beh, ci sono tanti dati, no, che ci aiutano a capire che le cose non sono così, dati interni, no? Qualcosa vedremo in qua e in là, no? Pensate come si presentano, no? Anche qua Matteo, no? Era un peccatore. E pensate il tradimento di Pietro che viene riportato in tutti i testi, no? Se io dovessi farmi pubblicità, non mi farei pubblicità negativa. Ho visto oggi, perché lo scandalo di oggi, Giannino, no? Che ha umiliato, no? Falso credito, no? Come tutto lì, insomma, segato subito. Ci sono dati esterni, che sono dati dalla predicazione, come vi dicevo, che la Chiesa ha fatto fin dall'inizio, una Chiesa che non era strutturata come la conosciamo noi adesso, no? E che riporta alcune linee che troviamo all'interno del Vangelo. C'è la scelta della Chiesa. Noi conosciamo quattro Vangeli, in realtà ce ne sono molti, molti di più. E la Chiesa è arrivata a definire come canonici, come regola della propria fede, questi quattro. Gli altri cosiddetti Vangeli apocrifi, no? basta che ne prendiate uno qualunque, ve lo andiate a leggere, no? Scoprite che sono portano alcune cose vicine, ma molte altre che si allontanano e sono motivate da pensieri, da filosofie. Pensate, uno per tutti, i Vangeli gnostici, no? La gnosi, la ricerca della conoscenza, no? Che era una specie di virus, io lo chiamo così per semplificare, che attaccava tutte le religioni di tutti, attacca tutt'oggi, un pensiero che è strutturato molto semplicemente: Dio è un insieme di spiriti, alcuni di questi spiriti cadono prigionieri della terra, il Dio cattivo, il demiurgo, vengono rinchiusi nella carne, perdono la strada per ritornare a Dio. Dio manda la sapienza, la quale insegna la strada e la conoscenza nascosta, la quignosi, per ritornare a riunificarsi con Dio. Un tipico esempio di gnosi attuale sono i nostri amici testimoni di Geova, no? Quali non credono in Gesù Cristo, sapete, sono cristiani. Credono che Dio abbia mandato l'arcangelo Gabriele, che ha preso la forma umana di Gesù, no? Il quale ha portato l'insegnamento per ritornare al cielo. Gesù non è morto sulla croce, ma c'è morto quello che portava la croce, poi Cireneo, che ha preso l'immagine agli occhi degli altri di Gesù, perché Gesù comunque non è uno spirito. È questa sapienza che... Bene, tra questi Vangeli gnostici, no, uno famoso è il Vangelo di Tommaso, è famoso perché è quell'autore di romanzi molto belli, ha fatto anche un romanzo sul Vaticano, no, sulla ricerca del Sacro Graal, no, ci ha raccontato che il Vangelo di Tommaso dice che a un certo punto Gesù bacia Maria, e quindi da qui capiamo che Gesù era innamorato di Maria, di Magdala, da qui sappiamo che è rimasta incinta di Gesù, no? Da qui la conseguenza, no? La bravo idiota, perché un Vangelo gnostico è quello di Tommaso, scusate il termine, proprio idiota, che non conosce, la conoscenza secondo le gnosi si passava attraverso il bacio, da bocca a bocca, no? Attraverso l'insegnamento nascosto. Allora, nel Vangelo gnostico di Tommaso, Gesù passa la sua conoscenza, la conoscenza nascosta, quel Gesù spirito, no? Non carne, a Maria. In realtà questo nostro autore è stato un bravo sceccaratore di diverse leggende, no? Però la gente che non lo sa, e la Chiesa ha fatto delle scelte. E ha compiuto una scelta e ha colto questo Vangelo come ispirato da Dio, e quell'altro no. Capite? Allora, ci troviamo davanti a un Vangelo che nella sua formazione tarda porta dentro diversi strati. L'ultimo strato è questo, e durante tutto questo percorso Dio ha lavorato perché a noi giungesse questo testo che diventa regola della vita della Chiesa. Ok? Fondamentalmente questo è il meccanismo. D'altra parte, prima c'è la vita. Poi la vita viene sintetizzata in scritti, no? Prima c'è l'esperienza della Chiesa, e poi l'esperienza della Chiesa diventa sintesi. Prima c'è l'esperienza di Gesù, poi l'esperienza di Gesù diventa sintesi. E non a caso, apro ancora una parentesi, noi non leggiamo adesso la parola di Dio, leggiamo la Bibbia. Quando siamo là in chiesa, che celebriamo insieme, leggiamo la parola di Dio. Cioè la Bibbia da sintesi ritorna vita di una comunità che respira in qualche maniera l'insegnamento del suo maestro e che vive l'esperienza di un incontro. Noi non parliamo di liturgia, quindi ci chiudiamo qua il discorso, ma tenetelo presente. È importante tutto il discorso sulla redazione del Vangelo di Matteo e su questa redazione finale, perché questo ci aiuta intanto a capire che l'autore del Vangelo di Matteo, nonostante fin dall'inizio la tradizione abbia dato a Matteo l'esattore delle tasse, no? Il ruolo, no? Di scrittore di questo Vangelo, no? Perché ci serve a capire che in realtà non è questo Matteo quello che scrive. E questo ci aiuta a capire in che contesto e in che esperienza di Chiesa questo Vangelo nasce. Sapete perché è importante? Vediamo un po' se riesco a farlo capire con una cosa semplice. Si vede bene il bicchiere così? Abbastanza? È messo in evidenza? Messo qua davanti è messo in evidenza sul blu? E se lo cambiamo colore o lo spostiamo, non cambia la percezione delle cose? Allora, il contesto dentro cui una cosa viene posta ci permette di capirla meglio o di capirla peggio. Capite? Se noi situiamo questo Vangelo storicamente subito dopo la morte di Gesù, no? E in una dimensione, ad esempio, come alcuni hanno tentato di fare, della Palestina dei primi tempi, no? Lo si capisce in una maniera. Ma se lo mettiamo invece in uno sfondo diverso, che è quello molto probabilmente di Antiochia di Siria, e dentro a un mondo che già congiunge l'ebraismo con i primi pagani che diventano cristiani, lo capiamo in una maniera molto diversa. Cogliere la redazione di un testo vuol dire cogliere, no, il contesto dentro cui questo testo viene posto. E più cogliamo il contesto, più capiamo meglio una determinata cosa. Ve lo dico anche in un altro esempio. L'altro giorno una signora, che è originaria di qua, ma mi ha chiesto, tu conosci bene mio marito? Dico, certo che lo conosco bene. L'hai visto anche, perché è un militare, quando è in caserma, ma è la stessa persona. Si comporta nella stessa maniera. Io in caserma io ho capito molto di più, perché ha certe rigidità, vedendolo lavorare in caserma, tenente colonnello del nostro esercito. Ho un'amica che ha trovato il fidanzato un po' grandino, e anche lui era un po' grandino, no? Dice, ah, ma è un ragazzo stupendo, è un ragazzo bravo, è un ragazzo in gamba. Mi coccola, si pensa sempre a me, in tante belle cose. Dico, sei mai uscito con i suoi amici? No, non mi porta mica fuori, non me li fa conoscere. Forse è meglio che esce con i suoi amici. Diamolo lì, com'è. Dopo ne parliamo. Diamolo nel suo contesto. Perché escono fuori delle robe, che se no non escono fuori. Io sto semplificando delle regole ermeneutiche di lettura, ma che valgono anche, come avete capito, per la vita. Cogliere quindi che la produzione di questo testo, così come noi lo conosciamo, è di ambito greco, cogliere vi stavo dando un altro dato, che è di Antiochia, cogliere che parla di una comunità fortemente divisa e che vive degli scontri molto forti, ci aiuta a capire tante cose. Cogliere ad esempio, leggendo il testo, no? Che il testo è pieno di citazioni bibliche dell'Antico Testamento, e che i testi citati dell'Antico Testamento non sono della Bibbia ebraica, uso adesso un termine un po' difficile, masoretica, no? Della Bibbia, voi sapete che mi pareva di avervelo detto l'altra volta, lo richiamo. Voi sapete che l'Antico Testamento, noi abbiamo la traduzione dei 70. La traduzione dei 70 contiene un po' di libri e qualche pezzettino di libro in più che il testo ebraico dell'Antico Testamento, che è quello palestinese, che è stato vocalizzato dai masoreti, e adesso quello che noi abbiamo è quello masoretico. Abbiamo la traduzione greca. La Chiesa, in ambito extra palestinese, e poi dopo soffermando, ho usato sempre la traduzione dei 70. Il testo di Matteo porta le citazioni che vengono dalla traduzione detta dei 70. E questo ci aiuta a capire che abbiamo un testo che è un'altra delle nozioni che ci fa capire la dimensione greca del testo, quindi la cultura dentro cui nasce. Ancora un altro piccolo passaggio, sempre a riguardo. A chi parla il testo di Matteo? Il testo di Matteo parla, dicevo prima, una comunità che è divisa. È uno dei pochi testi, anzi è l'unico testo, che porta dentro di sé, per esempio, il tema della correzione fraterna, quella che noi chiamiamo correzione fraterna. Ve lo ricordate? Devo averlo tenuto da parte. Tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. Questo è un bellissimo testo perché ci dà molte idee. Noi l'abbiamo tradotto in correzione fraterna, non c'entra niente. È la procedura di scomunica. Tipica del mondo ebraico.
Suona bene, però.
Noi suona molto meglio, ma ne abbiamo arrotondate tante, sai. È la tipica procedura di scomunica tipica del mondo ebraico. Questo ci fa capire, per esempio, che Matteo viene, sicuramente il Matteo che ha scritto il testo, viene da un ambito di scriba, almeno. Un buon conoscitore della legge. Ci sono un sacco di robe che... Si trova davanti a una comunità divisa. E prende dalle sue conoscenze e mette queste cose sulla bocca di Gesù. Le mette sulla bocca di Gesù per far che cosa? Per aiutare la sua comunità a trovare una maniera per gestire dei conflitti e delle tensioni.
Ditemi sempre brutta, bisogna ridirlo.
Eppure fin dall'inizio era così. La comunità di Matteo è una comunità formata da sicuramente da ebrei provenienti dal mondo, diciamo, della sinagoga, no? E quindi convertiti. E vi ricordate che vi dicevo che gli ebrei erano presenti un po' in tutte le città dell'impero, erano 8 milioni su 8 mila, di quali 1,5 milioni più o meno in Palestina e tutto il resto distribuito. Bene, anche Antiochia, che era la seconda altra nazione, città dell'impero romano, noi non ci pensiamo, ma era la seconda più grande città dopo Roma dell'impero romano, aveva una forte comunità ebraica presente, anche perché era vicina alla Siria. Era il luogo dove stava la decima legione, la nostra, di Riminesi, dove aveva sede la decima legione, e in Antiochia, dicevo, c'era questa grossa comunità, una comunità che aveva subito una divisione, no? E questa divisione aveva portato alcuni ad aderire al cristianesimo. Intorno a tutte le comunità ebraiche del tempo esistevano gruppi di credenti, mi pare di avervelo detto anche l'altra volta, no? Che provenivano dal paganesimo, i quali non erano pienamente integrati col mondo ebraico perché non aderivano a tutte le regole che il mondo ebraico obbligava a vivere a chi aderiva alla fede di Mosè e alla fede di Abramo, no? Dalla circoncisione, vi ricordate tutto lo scontro tra Paolo e i giudeo-cristiani provenienti, no? sul tema della circoncisione, alle regole alimentari, no? Vi ricordate anche qui lo scontro tra Paolo e Pietro. Ebbene, il cristianesimo iniziale comincia a far saltare queste norme, e facendo saltare queste norme un sacco di gente che non è ebrea comincia ad aderire al cristianesimo. Posso aderire alla fede senza avere più necessità di fare avere più una serie di obblighi, ok? Anche qui, per darvi un'idea, il sogno di Pietro, ve lo ricordate, negli Atti degli Apostoli, che vede un tavolo imbandita, no? Parlo di quel ragionamento lì. È chiaro che però non è che i modi di vivere delle persone radicati dentro la propria storia per anni, dentro la propria cultura per anni, quando si incontrano non creano tensioni. Ed ecco che allora la comunità di Matteo vive queste tensioni, e Matteo ha il compito di gestirle, di insegnare come gestirle. Vi ricordate, no? Mi pare nella comunità di Corinto, no? C'è quel papà e quel figlio che noi abbiamo definito che andavano dalla stessa donna, no? L'incestuoso di Corinto, no? Mi pare che in realtà non era un incestuoso, erano papà e figlio che andavano dalla stessa prostituta, scusatemi il termine, no? Era cosa normale in una cultura diversa dalla nostra, era così strano. Così l'omosessualità, di cui noi facciamo tanto, era una cosa comune nel mondo greco e nel mondo romano. Quello che Napoli chiamerebbero i femminelli, no? Erano la normalità. E capite che la Chiesa non è che si struttura moralmente così come la strutturiamo noi, ma pian pianino il tempo si struttura. All'inizio ha a che fare con una realtà magmatica, estremamente diversa. Vi ricordate in Paolo la faccenda degli idolotiti, no? Quando sempre a Corinto, la comunità di Corinto, i cristiani più sapienti, più sviluppati, no? Andavano a comprare, perché erano poveri, andavano a comprare presso i templi la carne sacrificata agli idoli. E questa carne veniva sacrificata agli idoli, un po' gli sacerdoti li mangiavano, ma ne rimaneva tanta e la vendevano sotto costo e facevano un po' di soldi. I cristiani andavano a prendere, che non avevano i soldi, e mangiavano. Per i nuovi neofiti che arrivavano, sapevano che mangiare la carne immolata agli idoli vuol dire far comunione con gli idoli, si scandalizzavano. Quindi anche lì c'era un contratto, appunto, che Paolo deve prendere posizione e dice sì, gli idoli non esistono, quindi si può mangiare la carne immolata agli idoli, ma se io scandalizzo anche i più piccoli dei miei fratelli, preferiscono mangiare carne piuttosto che scandalizzarli. Le comunità cristiane vivevano in una realtà molto diversificata, e capite che trovare un equilibrio con il Vangelo di Matteo lavora anche su questo, al punto che qualcuno lo chiama il Vangelo ecclesiale, perché dà le norme della vita della Chiesa. Avete capito dentro che ambito ci stiamo muovendo.
No, allora, quello che volevo chiedere, che non mi tornava, era soprattutto su una frase che forse non ho capito bene, perché mi pare di capire che dal Vangelo comunque di Matteo in un certo modo non si riesca a risalire a quelli che sono i detti, quasi sicuramente, mi pare di intendere, forse i fatti sì, di Gesù, perché intanto sono funzionali alla comunità al quale viene scritto, è quello, ci può anche stare, però se è vero che Matteo o chi ha scritto il Vangelo di Matteo in questo caso diciamo mette in bocca a Gesù parole e fatti
che non so di Gesù,
cioè, capito? In questo senso si può davvero risalire a una diciamo con una certezza ipotetica, non lo so, un percentuale alta o a quello che può essere il messaggio originale oppure no da questo Vangelo, perché mi pare che se no diventa l'incontro con sì, una serie di regole o di norme, ma non l'incontro, non l'annuncio di una persona, ecco.
Allora direi due cose, no? Perché lui pone una domanda seria, no? Ma la pone da un punto di vista scientifico, no? Sapete che dal punto di vista scientifico hanno ricercato quali sono le vere parole di Gesù, insieme a Verba Cristi, no? E c'è anche, non mi ricordo più come si chiama, uno studioso che ha fatto proprio un lavoro, un protestante, grossissimo lavoro sull'argomento, no? Raggiungendo una certa conoscenza, una certa. Dando una certa validazione a alcune parole, no? Alcuni testi, confrontando fondamentalmente i Vangeli sinottici e traendo da questi, no? I punti comuni. E questo può essere vero, come se mi mettessi dal punto di vista, esempio, per spostarmi di angolatura di uno strutturalista, ti direi potrebbe anche non essere. Perché una verità oggettiva, no? Dal punto di vista dello strutturalista non esiste. Esiste il testo così come l'ho, come lo possiedo. Tu sai che a livello di analisi entrano diverse scienze, no? E diversi livelli di lettura. Quello che io vorrei farvi capire è che tutta questa, posso usare qualche parolaccia ogni tanto, questa masturbazione mentale che molto spesso ci siamo fatti, non è fondamentale. Poi va bene ricercare, va bene studiare, va bene capire. Un guai se non spezziamo e continuiamo a lavorarci dentro nella nostra fede e usare la ragione per capirla meglio è fondamentale. cos'è importante? Cos'è che garantisce in qualche maniera la nostra fede? E questo ci fa cattolici, non ci fa protestanti, eh? È la continuità attraverso il magistero e la tradizione di un messaggio che ci giunge in una certa maniera, in una certa forma canonica, e che noi riconosciamo ispirata da Dio, così come Dio ha ispirato la comunità, quella iniziale. Il processo di sviluppo è la Chiesa che c'era dentro.
Qualcosa non mi trovo.
E il problema sta lì. Senza questa dimensione di ispirazione, no? Noi andiamo alla ricerca di un fatto che non riusciamo a stringere completamente, senza andare in ricerca di quel presenza di Dio dentro quel fatto.
Ho capito, però non possiamo slegare il Vangelo dai fatti accaduti d'amblè, dicendo che tutto sommato non interessano, perché interessa solamente.
Non sto dicendo quello, sto dicendo.
Ho capito, cioè io non sto dicendo che bisogna andare a capire le parole precise che sono state dette, non dico questo, non è questo tipo di ricerca, però sicuramente non possiamo neanche slegarlo completamente, perché allora arriviamo al Gesù storico contro il Cristo
della fede, ma che anche quella fede. È una
bestia. Siamo ad un'invenzione della comunità che a un certo punto si è inventata. Questo
è il rischio di chi non conosce un pochettino il testo, cioè, voglio dire, te lo traduco con un esempio, no? Che forse è più facile da capire. Un vescovo anglicano, no? Della chiesa inglese, non tanto tempo fa, no? Ha affermato, no? Che rifacendosi a questo discorso del Gesù della fede, no? Che in fondo la resurrezione altro non è che una proiezione, no? del desiderio della prima comunità, soprattutto degli apostoli, di portare avanti il messaggio di Gesù, perché era un messaggio moralmente valido, no? E che incideva sulla realtà, no? Quindi di fatto ha ridotto il Vangelo a una serie di regole morali, o il frutto più illuminato, no? Della coscienza dell'uomo. Senza tanta difficoltà Monsignor Ravasi, no? Contestava questo vescovo anglicano, quindi protestante, perché ci capiamo, protestantesimo vicino, ma protestantesimo resta, dicendo una cosa molto banale, che è utilizzando il sistema, alcune dimensioni dello studio tecnico della Bibbia, e diceva che il modo con cui i racconti della resurrezione sono presentati non è il modo tipico di un racconto che dall'interno io, come posso dire, proietto fuori di me un'idea, ma è il tipico modo di raccontare di qualcosa che dall'esterno si impone sulla mia vita. Racconti di apparizione. Allora, dire che noi non possiamo arrivare a una storicità, nel senso di dire che quello che c'è scritto lì è quello che Gesù ha detto per filo e per segno in tutte le maniere, in tutti i modi, no? O che non tutto quello che c'è nel Vangelo viene direttamente da Gesù, no? Non significa dire che non c'è un evento storico che sta alla radice e che questo evento storico non ci apre anche un'oltre una dimensione. Significa cercare di capire quello che lo spirito, attraverso quell'evento storico e attraverso la sua sintesi e l'elaborazione della Chiesa, perché non c'è solo l'evento storico, ha portato a noi e ci ha detto di quello che Dio voleva dirci. Capite? L'esempio che vi portavo qua di Matteo, no? Ci fa capire che non sono soltanto le parole che ha compiuto Gesù, ha detto Gesù, a essere parola di Dio per noi oggi, o per la Chiesa di tutti i secoli, no? Ma le parole di Gesù, i fatti di Gesù, insieme all'interpretazione che la Chiesa ne ha dato, in funzione di quattro comunità che hanno formato quattro realtà di cui abbiamo i quattro Vangeli. Capite? Cioè la parola di Dio ha un ambito, attenzione, un pelino più ampio dell'evento storico, per quanto l'evento storico nella sua morte e resurrezione sia fondante. Capite? Al punto che dicevo prima, utilizzando un tema liturgico, ne utilizzo due così vi scandalizzate un po' di più, no? La parola di Dio diventa tale quando è proclamata nell'assemblea riunita, cioè torna a diventare viva presenza del Cristo soltanto quando la comunità è riunita per la celebrazione dell'Eucaristia, e lì viene proclamata. Ancora, non so io dirlo, c'è il Santo Concilio e poi i documenti successivi, in qualche maniera, usiamo questo, addirittura la predica che il vostro prete, forse anche il più ignorante di questo mondo, vi fa attualizzando la parola di Dio, diventa essa stessa, secondo la Chiesa, parola di Dio, perché è l'attualizzazione. In qualche modo
è evidente un errore nella quale
vado in campo ogni parola.
Ragazzi, è una cosa che avevo detto che mi faceva scandalizzare. Eppure guarda.
Sarà per quello che molti sacerdoti non la fanno più sulla parola di Dio. Non voglio rischiare.
No, se voi andate a leggervi proprio sia il Santo Concilium che le prenotanda del libro del coro, come si chiama, sicuramente quello del lezionario e poi anche quello del messale, trovate queste indicazioni. E non sono il frutto, posso dire, di una modernità, ma sono il frutto di una riflessione del Concilio, che nasce da una comprensione, chiaramente portata nella sua realtà migliore, no? Che la parola, perché sia presenza di Cristo per noi oggi, deve sempre attualizzarsi dentro la nostra storia. E l'omelia dovrebbe avere questo compito. Chiaro che sono qui parla del partito politico ultimo nato, chiaramente non vi sta facendo un'omelia sulla parola, no? Siamo capiti su questo, no? Parola e gesti, perché l'omelia deve anche introdurvi, o può anche muoversi, sulla struttura liturgica di quel giorno, su un aspetto della liturgia. Pensate i prefatti, pensate soprattutto le colette, le preghiere riassuntive, sia quelle antiche che quelle nuove. Sapete che quelle nuove sono un riassunto della tematica che viene celebrata in quel giorno, quelle antiche invece riportano tutta la tradizione della Chiesa nei secoli. Per cui attenzione, noi non siamo alla ricerca semplicemente del gelo storico, non ci serve, o ci serve nel senso che è alla radice, no? Ma andiamo incontro al Signore Dio che parla nella storia e attraverso una comunità. Non molto diverso è questo discorso qua. Capite? Poi i modi, i livelli, le cose, no? Sono diverse. Vi faccio un'altra parentesi, poi dopo ci andiamo al Matteo, no? Noi abbiamo due atteggiamenti, no? Adesso li sto rendendoli caricaturali, ma per farli capire. Parla il Papa, tutto quello che dice, Dio che è dall'alto, quindi bisogna obbedire a tutto quello che dice. Parla il Papa, come tutti, chi è etero, anche non etero, anche noi altri sappiamo arrangiarci, insomma, dai, facciamo pure la nostra testa. Interessante che, consapevole di questa cosa, Benedetto XVI, quando ha fatto quei tre testi, no, sulla storia di Gesù, no, ha detto esattamente: io li scrivo da teologo e non da papa, e nessuno faccia il sbaglio di prendere queste robe, come poi ha fatto lo stesso, non diciamo chi. In realtà il diritto canonico prevede che il nostro modo di rapportarci ai documenti del Papa e dei Vescovi abbia livelli di adesione diversa. Ad esempio, io una nota pastorale posso tranquillamente sbattermene e, come parroco, e tirare avanti senza tenerne conto, che sia del Vescovo, che sia del Papa. Non è obbligante.
Figuriamoci noi che non siamo sacerdoti.
Un'enciclica impegna il mio insegnamento come parroco, vi parlo, come dottrina, nella Chiesa. Io posso dissentire a livello intellettuale, posso discuterne negli ambiti giusti, ma quando insegno, cioè quando anche predico, quando faccio l'enciclica, non posso dissentire pubblicamente dall'insegnamento di un'enciclica. Io ho portato due estremi. Cioè, attenzione che colorazioni non sono tutte uguali. Ci sono diverse cose, diverse portate, per cui quando interessante, forse capitava anche in convento anche da te, no? Che la domenica, finita la messa, si va davanti alla televisione e si vede il discorso del Papa, no? L'Angelus, no? E tutti adoranti, no? Bellissimo discorso, fa bene, no? Fa bene al cuore, ma non è obbligante la fede, è semplicemente una riflessione che ci viene data. E dobbiamo prendere per quello che è. Allora, attenzione, la presenza e la portata della presenza di Cristo all'interno della Chiesa ha diverse colorazioni, anche questa. La presenza che noi abbiamo chiamato reale, usiamo un altro termine, più piena nell'Eucaristia, presente nella parola e presente via così dicendo. Chi ne ha voglia di leggerselo è Ecclesiam Suam di Paolo VI, è un documento illuminante per molte cose, non solo su questo. Boh, cerchiamo di tornare al nostro Matteo. Vi dicevo, fa una redazione, redige un testo. E nel redigerlo costruisce una struttura di redazione. Ci si sono allenati in mille maniere, no? A cercare di trovare i biblisti qual è la struttura di Matteo. Ci sono diverse prese di posizione. c'è chi lo divide in tre parti, c'è chi lo divide in più parti. Io personalmente seguo la linea maggioritaria che troverete anche credo qui nella Bibbia di Gerusalemme, che pone la divisione del testo di Matteo in cinque libri principali, con prologo e a sua volta una conclusione. Il prologo sono i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, la conclusione sono la passione e la resurrezione. Cinque libri principali, vediamo se riesco a trovarli in breve, che va bene, facciamo su questo, che possono essere così pensati. Questo, allora, qui, qua. Il prologo abbiamo visto è quello che affronteremo con la genealogia di Gesù, dopo vi darò il coso, la nascita di Gesù, l'adorazione dei magi, la fuga in Egitto e la strada degli innocenti. I cinque libri centrali sono un primo libro che è centrato sull'annuncio del regno di Dio, dal capitolo 3 al capitolo 7 versetto 29. Diviso ogni in uno di questi cinque capitoli centrali in due pezzi, una parte narrativa, in questo caso l'inizio del ministero di Gesù, e un discorso di Gesù, il discorso della montagna nel primo libro. Le altre cose non ve le vi cito soltanto i capitoli principali, poi dopo questo l'avrete in mano, farete delle fotocopie. Un secondo libro che parla del ministero di Gesù in Galilea, un terzo libro che potremmo parlare delle controversie di Gesù e delle parabole di Gesù, un quarto libro sulla formazione dei discepoli e poi un quinto libro, Gesù che predica in Giudea e Gerusalemme. E poi la chiusura con il racconto della passione e il racconto della resurrezione di Gesù. Alcuni hanno definito questa divisione in cinque libri pensando che Matteo abbia strutturato in questa maniera il suo Vangelo, essendo scriba, essendo preparato, no? Rifacendosi ai cinque libri della Torah. Credo che questa sia un'esagerazione, no? Certamente invece, e lo vedremo in molti punti, Matteo fa riferimento proprio a testi della Torah, no? Lo vedremo già nella genealogia, no? Genesis. E lo vedremo in molti altri testi, le citazioni vengono soprattutto da quell'ambito lì, le citazioni più forti. Ancora, i personaggi del Vangelo, accanto a Gesù e i discepoli, abbiamo tre categorie, o se volete quattro categorie di persone, tre categorie di mondo ebraico, no? Che sono gli scribi, i farisei, i sadducei e gli zeloti. Qualche parola su queste persone qui. Chi sono? Gli scribi sono scrittori, sono quelli che scrivono. Molta parte dei farisei, gli scribi erano farisei. Chi sono i farisei? I farisei è un partito politico religioso, possiamo chiamarlo così, che nasce 100-150 anni prima di Gesù, che ha lo scopo di rendere la gente di Israele, che per la maggioranza erano contadini, pastori, gente che segue fino in fondo l'insegnamento della Torah. Quindi da questo hanno tratto una serie di norme e di regole e sono rigidissimi nell'applicarle. Sono gente che cerca seriamente Dio attraverso questa dimensione di norme e di regole. Probabilmente, sicuramente la cultura del Matteo che scrive viene da questo ambito qua. Però abbiamo anche un Matteo che ha fatto una revisione fondamentale, appare nel suo Vangelo, alla luce dei discorsi di Gesù, di tutto questo.
Di tutto questo c'è di questo modo
di pensare. E là ha visto che non basta un'applicazione esteriore della legge, no? Ma bisogna cogliere uno spirito della legge, che la legge, no? È di Matteo, no? La parola, no? Non sono venuto a portarla a compimento. Nemmeno uno iota verrà cancellato, ma c'è un oltre, c'è una pienezza. Gli scribi hanno raggiunto il potere dopo lunga battaglia, no? E sono presenti nel Sinedrio, cioè l'organo politico-religioso che guida Israele, con una forza non indifferente. Sanno i nemici della Chiesa nascente, più assatanati, chiamano così, no? Un po' dappertutto. Dal movimento degli scribi nasce successivamente il giudaismo, e il pensiero del giudaismo, cioè della ricerca della purezza del popolo ebraico, no? Darà poi sfogo nel tempo a quello che noi chiamiamo oggi sionismo, no? Sono collegati questi sviluppi di pensiero. I Sadducei sono, come posso dire, anche questi sono religiosi, ma religiosi li chiameremo noi oggi liberali, per usare un termine. Mentre gli scribi credono nella risurrezione dei morti, i Sadducei no. I Sadducei si sono imparentati col potere romano. Gran parte dei Sadducei sono nel mondo dei sacerdoti, che celebrano il Tempio. Sono l'aristocrazia del potere che ha fatto un po' di compromesso col pensiero greco e con il potere romano. Il pensiero greco che non è arrivato con i romani, ve lo ricordate, è arrivato con Alessandro Magno, 300 anni prima. E poi abbiamo gli zeloti, che sono una specie di partito politico, un po' come il Sinn Féin, si chiama così in Irlanda. Sono quelli che fanno gli attentati. Noi ne conosciamo uno, no? Giuda Iscariota. Sapete cosa vuol dire Iscariota? Non è il cognome, Iscariota. Era quello che aveva il coltello e che mentre girava per la strada di Gerusalemme, c'era un soldato romano, gli arrivava da dietro, tac! E lo uccideva, poi scappava. E tra gli zeloti ci sono queste gente qua. Ci sono quelli che probabilmente sostengono Barabba, che non era un ladro come noi abbiamo sempre pensato, ma era una specie di terrorista, di quelli che combattevano in campagna. Queste sono le tre categorie con cui fa i conti il Vangelo di Matteo. Sono categorie importanti, perché Matteo ci fa vedere come tra i discepoli c'è un zelota, c'è un iscariota. Ci sono gente che provengono da queste realtà, come c'è gente di popolo. Pietro, gente comune. E poi accanto a questo c'è la presenza ingombrante dei romani, e che occupano il territorio, che hanno lasciato delle parvenze di stati autonomi, e dentro questa presenza c'è la presenza di Erode, Antipa, e del potere che i romani hanno posto all'interno, perché voi sapete che Erode non è ebreo, è idumeo, posto al comando, quindi odiato cordialmente dagli altri. Questo è l'ambito delle persone che agiscono dentro questo Vangelo. Alcuni dei messaggi del Vangelo, no? Un messaggio è centrato sulla figura di Gesù. E Gesù viene letto da Matteo almeno con tre categorie di lettura. Gesù è il maestro, è il rabbì, lo trovate diverse volte chiamato con questo nome, cioè quello che viene a portare l'insegnamento, dicevamo prima, di compimento pieno del messaggio di Dio. La prima figura che Matteo mette davanti di Gesù è maestro. Una seconda figura con cui Matteo affronta Gesù è quello di Gesù servo. Qui si rifà molto a Isaia. Ci torniamo, adesso andiamo un attimino davanti. La terza figura con cui Matteo designa Gesù, Gesù è il Messia. Molti, e giustamente, vi dicono, no, che leggendo il Vangelo di Matteo, no, noi incontriamo Gesù come il nuovo Mosè. E di fatto la figura di Gesù come nuovo Mosè, no, la ritroviamo in molti passaggi. Pensate semplicemente come Mosè va sul monte e dal monte dai 10 comandamenti. Gesù va sul monte delle beatitudini e dà le 8 beatitudini, che sono 8 nel Vangelo di 9 per la realtà. Vi faccio notare solo due cose molto veloci. Il Vangelo di Luca sono 4, probabilmente le originarie, con un'accentuazione di Luca: beati i poveri, perché Luca vive una comunità molto povera. Abbiamo un Matteo che ce ne presenta 9, perché? Allargamenti sicuramente. 10 sono i comandamenti. Qual è il primo? Tolto quello, il Signore è lì. Con uno spostamento, no? Più di dimensione spirituale, no? Beati i poveri in spirito. Con inclusione tra il primo, perché di essere il regno dei cieli, e l'ottavo, perché di essere poi il nono, beati voi quando, eccetera, eccetera. Che qui è una piccola annotazione di differenza. Le beatitudini di Luca avvengono su un prato, le beatitudini di Matteo su una collina, su un monte. Parallelismo. Io mi vorrei soffermare meno su questo parallelismo, no? Sulla figura di Mosè, perché vorrei farvi ragionare su un paio di cose. Cioè, non è, fa parte della lettura di Gesù, ma non è. Mosè, lo sapete che è il Messia, perché Messia vuol dire liberatore. letteralmente. Poi noi abbiamo tradotto in Christos, e Cristo. E se non mi sbaglio, adesso qui faccio un po' più di una fioriga, mi pare che sia nel libro del Deuteronomio, no? Nelle discorsi di Mosè, in questo libro, Mosè annuncia la venuta di un Messia che libererà e sorgerà da dentro il popolo, no? Allora, parlare di Gesù come nuovo Mosè, forse è meglio parlarne come Gesù il Messia, il nuovo liberatore, quello che traghetta il proprio popolo, no? Dalla schiavitù dell'Egitto, dalla schiavitù della legge, alla pienezza dello Spirito, alla pienezza di Dio. Ma non è l'unico angolo interpretativo, no? Gesù insegna, vi dicevo prima, è maestro, e soprattutto è servo. E porre Gesù come servo, rifacendosi fondamentalmente al Vangelo di Isaia, servo di Yahweh, quattro carmi che trovate nel Vangelo, scusate, mi sono inciampato, nel senso perché gli antichi lo chiamavano il quinto Vangelo, no? Isaia, rifacendosi al profeta Isaia, i quattro carmi di servo di Yahweh vengono utilizzati per interpretare in Matteo la figura di Gesù. Cioè, qual è l'azione messianica che viene a compiere Gesù? Perché Matteo si pone questa domanda? Perché attenzione, di Messia in Israele ne erano venuti un bel po', no? Ce lo testimoniano anche gli Atti degli Apostoli. E voi sapete che l'ultima rivolta che verrà, 127, mi ricordo più l'anno, dopo Cristo, l'ultima rivolta porterà la distruzione di Gerusalemme, o meglio la copertura di Gerusalemme, sparso e sale sopra. Allora c'è la necessità di definire che figura di Messia, perché la gente che ascolta l'annuncio, siano essi ebrei, siano essi pagani convertiti, capiscano di cosa si parla. Il Messia è il Messia sofferente, il Messia che si accolla su di sé, non è il Messia guerriero, il Messia vincitore, il Messia politico. Ecco che troverete molte citazioni anche di Isaia, no? Nello sviluppo del discorso, no? Di Matteo. Un'ultima cosa, con questa direi chiudiamo, cioè se avete delle domande chiudo la mia parte introduttiva, la prossima volta andiamo dentro al testo, no? Ultima cosa, quando possiamo situare storicamente questo Vangelo? Allora, così com'è, cioè nella formazione definitiva che abbiamo noi in mano, è sicuramente dopo il 70, probabilmente tra il 70 e il 90 dopo Cristo. Perché dopo il 70? Perché parla della distruzione più esattamente come ora di Gerusalemme. E la distruzione di Gerusalemme, la prima attacco a Gerusalemme avviene per le truppe di Tito, dico giusto, negli anni 70. Quindi i discorsi a riguardo che fa Gesù, no? Vedendo in avanti, in realtà non sono altro che i discorsi della comunità che ha visto quello che succede e si pone delle domande. Questo ci aiuta a situare questo testo, a differenza di Marco, in questo periodo. Perché 70-90? Perché porta anche dentro di sé tutte quelle controversie con il mondo giudaico, che sono le controversie che scoppiano quando pian pianino la Chiesa e il giudaismo cominciano a dividersi. Vi ricordate Giaffa, Iannia? E la lo chiamiamo il concilio, ma è la riunione di Ammia, in cui i rabbini di Israele scomunicano i cristiani, li mettono fuori dalla loro comunione. Perché non troppo oltre quelle date lì? Perché intorno al 110, ovviamente che ve lo vado a leggere, non mi scuro, abbiate pazienza, memoria, non mi ricordo mai i nomi, c'è un testo della tradizione cristiana che è qui, c'è un testo della tradizione cristiana che già cita il Vangelo di Matteo. E quindi noi sappiamo da quello, no, che il testo di Matteo è già è precedente, è la Didache, in latino Antiochia, 110 d.C. Questo per darvi il quadro. Alcune cose ve le lascio, poi magari fate le fotocopie, soprattutto lo schemino del testo, perché ci muoveremo su quello, come è diviso il testo. E la prossima volta, invece di fare tutta questa lunga prolusione, no, faremo una cosa molto più breve, individuando alcune cose. Cominceremo con la preghiera, faremo un momento, un attimo di silenzio, no, e ci diamo anche di entrare in un clima di preghiera, no? Poi leggeremo il testo, uno di voi lo leggerà, il brevettino che abbiamo scelto, no? Dopodiché io vi farò un'introduzione su quel testo, vi farò vedere delle cose, qualche carotaggio, chiamiamolo così, no? Di quel testo lì. Poi se vi portate dietro la Bibbia di Gerusalemme potete farvi aiutare anche da questa, no? Perché c'ha tutta una serie di note, ma anche di rimandi, e in cui magari nel momento per conto proprio, stiamo qua insieme, però in silenzio, no? Uno va a trovarsi i suoi rimandi, no? E ci medita un pochino sopra. Poi a quel punto, se avete voglia di fare delle domande, se avete voglia di dire quello che avete capito, se avete voglia di dire quello che sentite, no? Quello che ha detto voi, la parola, no? Quello che ha detto la vostra vita, chiaro, quello che si può dire, no? Le cose che rimangono il segreto del Gran Re, diceva San Francesco, sapete, no? La storia.
Bene,
no? Allora dice che c'è un re che parte in guerra e lascia una moglie bellissima. Dopo un anno di guerra sente la voglia della moglie, vuole sapere qualcosa di lei. Allora chiama un suo comandante e dice: va, torna alla reggia e va a parlare, a vedere mia moglie come sta. Porta i miei saluti, questo parte, aspetta una giornata, chiama un secondo comandante del suo esercito e dice: va a vedere mia moglie come sta, porta i miei saluti e riportami. Passa un mese e ritorna il primo mandato. Allora gli chiede: hai portato i miei saluti a mia moglie? Sì. La regina sta bene, ma mi ha detto che e com'è, sempre bella come un tempo, sempre stupenda. Prendetevi e tagliategli il collo. Arriva la seconda guardia, stesso discorso, mia moglie, e mia moglie è sempre bellissima, non osava alzare gli occhi sulla
la
e così si salva. San Francesco raccontava questa storia, no, per sottolineare come ci sono delle dimensioni anche nel rapporto personale con Dio, no, che non vanno messe in comune, che sono il tuo rapporto con Dio, punto. Ce ne sono altre che possono essere messe in comune. Io aggiungerei, permettendomi di dire qualcosa in più, che dipende da quanto noi cresciamo dentro il nostro rapporto con Dio, no? Personale, la capacità e la possibilità di esprimere e raccontare un pochino di più di quello che noi viviamo con Dio. Hanno comunque una dimensione di intimità che può essere aperta agli altri, man mano che io in questa intimità ci cresco, tanto per capirci. Quindi, se avete voglia, poi è chiaro, liberi anche di fare domande, no, nel momento in cui magari facciamo una cosa, no? Con libertà. Bene, la parte tecnica io l'avrei finita, se avete qualche domanda, finita, vedete un po' l'ingrosso, ma insomma, se avete qualche altra domanda, qualche cosa, ditelo pure con tranquillità. Interessa.
Prossimo mese facciamo una serata in silenzio.
Proprio stamattina ero giù dal mio diabetologo perché si vedeva il diabete, quindi mi tocca periodicamente andare a litigare col dottore, non si ragiona, no, col dottore. E allora stamattina, mentre aspettavo a Riccione, mi sono letto un pezzino di un testo che è dimensione psicologica, quindi ci interessa relativamente a noi. Però c'è una bellissima sintesi, che forse questa ti può interessare di più, che mi sono tutto sottolineato, magari te la fotocopio, su tutto quello dimensione dello strutturalismo e dell'interpretazione, della circolità dell'interpretazione, no? Ieri in ambito psicologico, ma sono gli stessi autori che stanno alla base della lettura della Bibbia.
Sì.
Poi. Quindi c'è tutta una dimensione sull'oggettività, sulla soggettività, sulla comprensione, i modelli di comprensione. Quindi, tutto deve essere preso come oro colato, queste cose qua, perché c'è dietro la nostra riflessione, c'è dietro la riflessione e l'accondizionamento anche qui dei tempi. Stamattina, per esempio, c'è tutta la dinamica di Heidegger, no? Che si ricollega in parte a queste cose qua, mi sono reso conto che Heidegger spede che è un cristiano, di fondo. Tenta di tradurre in un modello di pensiero non cristiano, il messaggio di cristiano è sul punto, c'è un punto di debolezza, no? Infatti arriva a un punto di dire, ma insomma, l'identità poi doveva finire, no? Non si riesce a ritrovare l'identità della persona, perché saltano i fondamenti che però per noi sono trascendenti. Capito che vi sto creando un problema invece di risolverlo. Dico semplicemente una cosa, no? Le nostre leggi, le leggi del nostro Stato, usiamo questo come esempio, no? Sono leggi finché la maggioranza o non vota qualcos'altro, non vince, non vota qualcos'altro, non cambia, no? Alcune di queste leggi sono di carattere anche morale, no? Sentite, no? La pressione molto forte che in Francia sta attuandosi, no? Sul matrimonio degli omosessuali, no? Noi stiamo provando, perché siamo paesi un pelino più cattolico, un pelino meno, il tentativo di trovare altre formule, no? Ma in fondo, alla fine, andiamo a battere lì, non la chiamiamo con una cosa, la chiamiamo in un'altra maniera, ma sono artifici un po' bizantini, no? Su quale base lo facciamo questo? Sulla base di un voto. La maggioranza decide e farà questa scelta o farà quell'altra, no? Sulla valutazione morale, etica, immediata, di un valore, no? Questa povera gente potrà pur permettersi, no, di andare all'ospedale a trovare il proprio caro o di avere la reversibilità della pensione, sto semplificando, no? Cose sante, giuste. Ma la cosa che non ci rendiamo conto è che stiamo trasferendo alla dimensione del voto la moralità o non moralità di una determinata cosa. E quindi il modo di comprendersi come identità della persona, quali sono i valori, li decidiamo e cambiano, no? L'abbiamo già fatto, no? Un topless. Quando io ero bambino, mia nonna girava e andava al mare con gli spanieroni lungo, e adesso vai al mare, anche un prete un tanto tempo fa l'ha trovato mezzo nudo in spiaggia, no? Sapete, ho chiesto di sopparirmi, io lo conosco bene anche. Le Arkvetch, guarda che dovrei
arrivare.
Io
lo conosco, quindi faceva bene, si va bene in sole.
Allora, per cioè, la fondazione di cosa vuol dire essere uomo, cosa è giusto, cosa è sbagliato, noi la stiamo delegando al voto, cioè l'assenza della maggioranza, che può cambiare e potrà cambiare ancora e poi far cambiare in un senso o nell'altro, non mi interessa, no? Perché? Perché non c'è più nessun fondamento trascendente, ma tutto è spostato su immanente, cioè su noi. Capite? La crisi della nostra filosofia e la crisi anche di certi tipi di interpretazione, per quanto aiutano a capire delle cose, vanno il punto debole è proprio lì, la mancanza di un fondamento trascendente.
Beh, esiste comunque, esistono dei valori che sono quelli costituzionali, che sono comunque trascendenti.
Eh no, perché lì sono stati il frutto di una cosa, al punto, no? È la battaglia della Lega, no? Che gli dice adesso cambiamo la Costituzione.
Però insomma si sono messi come fondamentali, sono 12 articoli che sono fondamentali. Se sono stati ritenuti tali, vuol dire che in qualche modo si è riconosciuto un valore che è al di sopra della semplice legge che varia, che cambia.
Questa è l'interpretazione che abbiamo dato noi come cattolici, questo è il guaio.
Insomma, cioè, sono punti hanno lavorato più di me, più.
Sì, sì, sì.
Ma è più punti di vista, siccome ci hanno lavorato insieme, vuol dire che quelli erano
il problema è che adesso li stanno cambiando, perché cambiando la comprensione, cioè posso dire, se al centro c'è l'uomo, no? Cambiando la comprensione, no? Dell'uomo cambia anche la sintesi di valori che fai. Se i valori invece hanno un valore trascendente, da lì scendono, e noi possiamo cambiare soltanto le attuazioni, ma non il valore, allora quei valori sono intoccabili.
Ma i valori sarebbero intoccabili comunque, cioè è l'uomo che per suo, come posso dire, egoismo personale li vuol cambiare comunque.
Se tu parlassi con un
sarebbero comunque valori, valore.
Se tu parlassi per esempio con uno
valore della libertà,
ti,
o della
ricordi,
vita,
ti ricordi
veramente,
ecco.
Cioè, voglio dire, umano. E
cosa ti ha risposto?
Chi?
Dico, quelli che dicono che la vita, che l'aborto è possibile farlo, questo fa risposto.
Al di là della
fino al terzo, dal terzo
però
mese.
Questo perché c'è un egoismo personale nel voler fare.
Questa è una valutazione, cioè, che dai tu.
Però, insomma, che tanto.
Io non ti sto dicendo che è giusto, sto facendo la parte del diavolo. No,
capisco bene, io stavo difendendo dei valori umani, indipendentemente da altri cristiani.
Ti sto dicendo, la gente ti risponde. Perché. Per esempio, una società liberale, no? E tu sai che dal liberalismo, dell'illuminismo nasce le due linee, il capitalismo e il marxismo, no? La società liberale è fondata sull'individuo come punto di pensiero, quindi tu sei quello che sei, uno, non sei comunità, no? Ed è fondata sulla libertà. Quindi la libertà è il più grande valore di tutti. Ci sta prima la mia libertà e poi ci sta la vita di quello che deve nascere.
Ci esercita prima gli interessi, quello non è uno scambiamento.
Se la giochi così, se la giochi così, hai già perso in una discussione.
Ah, guarda, che non so, però io
l'unica cosa, io mi sono divertito in borghese delle volte, l'unica cosa su cui puoi vincere è un'altra. E quando gli fai ragionare gli dici, sì, bene, sei libero? E la tua libertà decide? Ma se era libera anche tua madre, non ti avesse voluto nel mondo, tu non ci credi. Ti dà prima la vita o la prima la libertà? Cioè puoi giocare mettendo in discussione il loro fondamento.
Non sono d'accordo.
No, puoi giocare.
Non è una questione di prima chi viene prima, chi viene dopo.
Io penso che non sia una questione del prima o del dopo. Cioè libertà e vita non è che possono essere in contrasto. Sono due forme che comunque vanno a
rispondere. Ma se io affermo che al primo posto e in assoluto c'è la mia libertà come individuo, come individuo.
Più che libertà, cioè un certo modo di concepire la libertà, che è l'arbitrio diverso, no? L'arbitrio, il voler fare quello che uno vuole.
Allora, pensaci un attimo, se questo diventa fondamento, e se questo diventa questione comune, e se la questione comune decide che cosa è giusto da cosa non è giusto. Tu sei fregato.
Però vedi, la rivoluzione francese, che dovrebbe dire di giusto come nulla, comunque ha pensato uguaglianza, libertà, fratellanza. Poi, vabbè, l'uomo nel suo egoismo o egocentrismo ha detto, aspetta, questo è un retaggio del passato, togliamolo di mezzo, io faccio quel che voglio e questo lo scambio come la mia libertà, che è. Però questa non è la libertà, questa non è la fratellanza, non è l'uguaglianza. Sta di fatto che anche da un pensiero liberale o illuminista, voglio dire, certi valori si sono pensati.
È proprio
davvero. Quando parli di trascendente, a cosa ti riferisci in particolare?
Qualcosa che sta oltre l'uomo, oltre la realtà conosciuta, e quindi oltre a quello che l'uomo riesce, poi chiaramente per me trascendente Dio, non ti ha vinto. Il nostro fondamento viene da qualcos'altro, però questo è un atto di fede,
sì, appunto.
Capito? Che non puoi spostare sul piano sociale e politico, è stato spostato per secoli, noi abbiamo dominato perlomeno una parte della la cultura, il modo di pensare di un mondo, no? E quindi da un certo punto in poi altre cose sono sovravanzate, c'erano i segnali, c'erano anche nel 600, nel 500, no? Sono sovravanzate. A un certo punto c'è stato il tracollo dall'altra parte, no? Rivoluzione francese, pensiero illuminista, poi la diffusione pian pianino. E quella che è stata una cristianizzazione del pensiero sta subendo una scristianizzazione. Ora, se noi vogliamo in qualche maniera affrontare questo tema, non possiamo fare una battaglia di retroguardia, per quanto pensiamo che sia giusta, dicendo, non perché l'ha detto lei, ma per far capire, dicendo come dice lui, è egoistico. No? Che è vero, io sono il primo a dire che è una questione egoistica, ma quando ho il mio interlocutore che è dall'altra parte, questo discorso non funziona. Perché lui dice io ci sono, sono individuo e valgo per quello che valgo, no?
Sì, però
e la mia vita me la decido io. Ti ricordi lo slogan? Allora, come puoi attaccarli? Cioè come puoi rievangelizzare, ma io utilizzo andando sul loro campo e rovesciando, come ha fatto il cristianesimo sempre, i principi, le idee che loro avevano, mettendoli in discussione dentro il loro sistema, non proponendo il nostro.
Però io adesso mentre ragionavo non mi proiettavo nel come battagliare, per come mi interrogavo su che cosa significa trascendente. Se io come persona umana prima di essere cristiana, no? Che per me è trascendente, è Dio, però mi rendo conto che c'è qualcosa di umano, no? Che posso riconoscere come trascendente anche solo lì. Ci sono dei valori che trascendono tutti gli uomini e posso riconoscerli come tali.
Questa è più una cosa che ci diciamo noi cattolici.
Perché anche altre culture lo dicono.
No, perché no, il dialogo con altre culture come lo
altre culture te lo dicono a livello religioso.
Vero.
Te lo dicono a livello filosofico. L'unico tentativo, no, che è venuto a livello filosofico e psicologico è un pochettino quella filosofia rogeriana, Palo Alto, no, per dare un punto di riferimento, che ha parlato di autotrascendenza, no? Ma come ricerca di andare oltre se stessi, no? Come necessità per l'uomo per svilupparsi, per andare oltre un egoismo, no? Ma si ferma lì, si ferma come comprensione di una domanda, di qualcosa di oltre, che però non riceve una risposta. Capisci?
No, capisco cosa vuoi dire, ma non mi riconosco in questa definizione, perché io, se niente faccio riferimento appunto, anche prendo delle posizioni, no? Faccio riferimento anche dei valori, per esempio faccio riferimento alla giustizia, fondo dei comportamenti anche moralmente sostenibili facendo riferimento a valori umani, non necessariamente a valori cristiani. Non so se devo pagare le tasse nella società, faccio riferimento a qualcosa che è umanamente al di sopra di tutti e ritengo che sia giusto e moralmente corretto, perché appunto moralmente corretto perché è giusto, quindi faccio riferimento a un valore trascendente che è la giustizia. E non devo scomodare per motivare, no, una cosa di questo genere, non devo scomodare la religione, questo per dire la cosa più immediata.
Quando qualcuno ti dice, no, è giusto quello che dici, no? E quindi la mia giustizia è che le mie tasse, te lo dico con l'esempio politico, le mie tasse, ma non perché sono contrario, non è questione di ragionare, le mie tasse rimangono a casa mia. Cosa si incrocia? Il valore giustizia con quale altro valore?
Con l'egoismo di chi
succede. O con il mio individualismo.
Appunto, però io con l'individualismo, con la giustizia lo combatto.
I romani che hanno fondato la
giustizia,
avevano
però,
l'individualismo, il con concetto, la giustizia, no.
Il concetto di individuo romano è che io bastavo me stesso e mi incontravo con l'altro soltanto per alcune cose di interesse, in mezzo, comune. Il fondamento di tutto il nostro diritto è quello lì, anche del diritto della Chiesa. Attenzione.
Sì, ma con questo cosa dirmi?
Voglio dirti che la comprensione dei valori non è una comprensione di valori assoluti, ma è sempre la comprensione di un sistema di valori che si intrecciano tra di loro in base a dei principi di fondo. Capisci? Allora, se il principio di fondo è il principio dell'individuo, io mi sento giusto nel momento in cui dico tengo le mie tasse da parte mia e me le faccio per i miei e tu te le fai per i tuoi. Capisci? Perché la nostra individualità, il nostro popolo, la nostra razza, la nostra cultura, siamo noi e non sono loro.
Questo infatti non è la nostra costituzione, non è questo l'idea.
E infatti la vogliono cambiare.
La vogliono cambiare, prima di cambiarla si vuole costituire.
Ma tutto quello che vuoi, ti sto dicendo che i cambiamenti culturali, no? Che sono legati a una combinazione in maniera diversa rispetto a quella precedente di determinati valori, il sistema vuol dire questo, no? Porta pian pianino a cambiare anche la visione del mondo e quindi il modo con cui io ci sto.
Sì, perché ognuno ci sta poi come vuole, però non cambia il valore. il dolore rimane. Poi, no. Sarò io che in maggioranza, con la maggioranza,
per me,
diciamo, quel valore non mi interessa
per,
più.
No, se per me giustizia.
Beh, ma questo vale anche per il trascendente Dio, cioè anche per il trascendente Dio non mi interessa, infatti è cristianizzata la società di oggi, perché anche se Dio è obiettivamente il trascendente, se a me non me ne frega, cambia la mia comprensione esattamente come il valore trascendente.
Perché cosa ti dicono?
È appunto
non mi serve. Mi serve da sfondo, ma non è necessario nella mia vita, questo è il concetto sociologico.
Ma questo paradossalmente lo può fare anche un cristiano.
Certo.
Ma il rischio
il
non
voglio...
è che noi e loro, perché non si capisce bene chi
ma
sono
non è
loro.
Non è questione di
è proprio...
è questione proprio di una perché molti tanti cristiani sono cristiani, diciamo molto immersi in una cultura che non è più cristiana e che a cui loro in gran parte più in un modo in un altro hanno aderito, no? Perché la coscienza di cosa voglia dire essere cristiano, oppure comunque del complesso, della complessità dei valori cristiani, del loro legame, non c'è. Il guaio di aver vissuto in una società tra virgolette cristiana è il guaio di aver pensato che la traduzione in cui noi vivevamo il nostro cristianesimo fosse l'essere cristiani. Man mano che la traduzione è cambiata, abbiamo cambiato anche noi e abbiamo continuato a pensare di essere cristiani, così.
Sì, però questo è, siamo sul piano del vissuto, a me quello che interessava capire era che cosa definiamo per trascendente, perché se per trascendente è solo Dio, cioè, allora tutti gli altri, per esempio, dove fonda la loro morale? Se uno non è credente, dove fonda? Non c'è niente di fondante del loro comportamento, questo anche storicamente mi pare che non si regga. Mi pare, non lo so.
Dove è fondata?
Cioè,
pensaci mo. È stata fondata su delle ideologie che sono crollate. Dopo il crollo delle ideologie, su cosa è fondata?
No, io dico che ci sono dei valori che sono vogliamo chiamare assoluti, comunque universali, che fondano il comportamento, comunque possono fondare una società.
C'è molta gente che ti dice che non è così, e te lo dicono anche attraverso degli studi, attraverso la sociologia, attraverso la biologia, attraverso la cosa, attraverso la conformazione del tuo cervello. Ti dicono che non è così.
Però questo vale anche allora per il trascendente Dio? Oppure c'è chi rimette in discussione anche questo?
Beh, chiaro, mettete Freud,
allora
Marx, cosa messo in discussione.
Se gli studi e la prassi ci rimettono in discussione, non è detto che però queste cose non siano vere.
Ma su che base dici che è vero? Torno a dirti, ripongo la domanda per.
Il mezzo Spirito Santo va letto, quindi non bisogna chiedere,
il vero, no? Soltanto questo, il vero è in una società come la nostra, è una cosa relativa. Capisci? Questo è il problema serio.
Ma forse perché c'è stato tanto atteggiamento nella storia, comprese le religioni, che hanno detto noi abbiamo il vero, poi ne hanno combinate talmente tante.
Infatti,
che hanno veramente, cioè nella storia dell'uomo, perché c'è stata la rivoluzione francese, diciamocelo però, perché sennò sembra che il vero di libertà sia solo
arbitrio basta,
è stata una reazione
arbitrio
basta, volontà di affermazione dell'uomo, c'è stata una reazione molto forte a quella che
fuori di dubbio,
no,
non sto,
queste cose qui la Chiesa ne deve tenere conto.
Io non sto giustificando certe cose, sto dicendovi semplicemente, sto cercando di fotografare l'oggi per sapere dentro l'oggi come muovermi. Questa è la mia domanda seria.
A me il problema grosso che mi ha sempre sconvolto è il fatto che la cristianizzazione molto spesso l'ho trovata nella Chiesa. Questa è la cosa che mi ha sempre sconvolto, e che nessuno invece, a cominciare proprio anche dalle gerarchie, non si sono mai interrogati su questo. L'incoerenza, la falsità, queste sono le cose che danno fastidio alle persone che vogliono vivere la loro fede. Poi se ci sono così in questi
impostazioni nella società che partono da altri presupposti, questo è vero, ma non so, io trovo che
non dobbiamo però noi partire dal concetto che chi ha un ministero che fa parte del clero invece sono dei laici, che siano superiori ai laici.
Io non lo so se c'è questa volontà di restaurare questi idee nella Chiesa ultimamente, perché
io non volevo sembrare quello che diceva la politica ecclesiale odierna, che non era questo che mi interessava assolutamente. Cioè, in questo momento cercavo di fotografare un ambiente e un momento. Se poi vogliamo parlare di una chiesa, sì,
sta parlando dell'anno della fede, c'è questa analisi generale, profonda scristianizzazione, ma io vorrei sapere però dove vediamo questa profonda scristianizzazione, perché ci dobbiamo mettere un po' tutto dentro, non solo i discorsi che stiamo sentendo, i valori non negoziabili. Sembra che il cristianesimo sia tutto lì, sia diventato un'etica cristianesimo. Questo è un rischio molto grosso.
Questo è un altro tipo di problema. Attenzione, io vorrei fermarmi soltanto su una cosa e poi dopo magari le altre le affrontiamo. La cosa che cercavo di dirvi è semplicemente un'analisi della realtà, cioè io mi fermavo a quello. Se devo fare un'analisi sulla Chiesa, c'è anch'io parecchie cose da dire a riguardo, no? Perché ci sono delle situazioni che non vanno e sono evidenti anche, che non lo siano, molte di più di quelle che conoscete, quelle che vengono messe sui giornali oggi. Se dobbiamo poi dire che il compito di ricristianizzare, cioè di evangelizzare, richiede accanto a questo una ridefinizione del volto della Chiesa, cioè di come la Chiesa deve essere, è altrettanto vero anche questo. Cioè, è chiaro che così com'è le cose non vanno e non potranno andare, ed è chiaro che neanche possiamo ridurre il messaggio, io sono il primo a dirlo, a un fatto strettamente morale. Infatti prima parlavamo per quello, per fare l'esemplificazione dell'aborto, di queste cose qua, perché sono esemplificativi, molto validi, ma è chiaro che non si comincia dal tetto a fare la casa, si comincia dalle fondamenta, e le fondamenta sono un'altra parte. Non stanno sicuramente nella dimensione morale, che è un modo di esprimere ed è anche una traduzione, come tutte le traduzioni tradiscono anche, ma sta nella rifondazione delle cose di fondo su cui poi tutto il resto pian piano si costruisce, si regge, e in questo momento probabilmente siamo in una situazione in cui tutto è in discussione, e lo sarà ancora io farò in tempo a morire, prima di vedere i cambiamenti, però stanno avvenendo.
Ma te dicevi prima che non ci sono quindi delle fondamenta, non ci possono essere delle fondamenta comuni tra chi si rifà a Cristo e chi invece non si rifà a Lui.
No, sì, io penso che la fede deve tornare a evangelizzare in qualche maniera le culture, perché questa è stata la strada che ha fatto sempre, capito?
Ma rileggendo i valori
te la traduco anche questo con l'immagine. Quella che noi abbiamo fatto passare per una vittoria ed è stata secondo me la più grande sconfitta che potevamo avere. Il crocifisso, no? Nelle scuole, ti ricordi? No? Quella battaglia di quel cattivo tutto musulmano, eccetera. E alla fine io mi sono sentito dire in televisione, no? Che quel simbolo è un simbolo comune e che lo dobbiamo tenere perché è il simbolo dell'uomo sofferente. Non so se vi siete accorti di cosa è successo. Quello era il simbolo di Cristo, morto e risorto. È diventato il simbolo dell'uomo che soffre. Cioè, la simbologia che era tipicamente cristiana si è svilita. Noi abbiamo il compito contrario, partire dai simboli umani per estrapolare, aiutarli a arrivare a un senso cristiano, è esattamente diverso. Abbiamo fatto così sempre nella storia del mondo, fin dagli inizi.
Certo, cioè partendo dall'uomo perso.
Sì, ma aprendolo ancora, non tornando indietro. Attenzione, questo è il meccanismo. L'abbiamo fatto anche in maniera rozza, no? Le pievi, altro non erano che luoghi sacri dei pagani, che poi noi abbiamo costruito la chiesa sopra. No? C'è ancora, no, una...
Sì, ma questo non risponde alla domanda che ho fatto prima.
La risposta è questa, attenzione, il valore umano deve essere cristianizzato, portato alla comprensione cristiana. Non possiamo scendere, possiamo partire da lì per andare oltre.
I valori umani che ci accomunano.
Ecco, i valori cambiano, per
il credente farà
la
lettura e la qualificazione di quel
valore. Il cristiano ha cristianizzato una società, i valori cambiano. E c'è niente da fare, i valori umani sono sempre cambiati nella storia, ma nella storia di tutti i popoli.
Cambierà la loro lettura, attualizzazione, prima si citava la giustizia è un valore che ha accompagnato l'uomo, cioè, lungo tutta la storia.
Tu ammazzeresti il tuo figlio se fa il cattivo?
Se fa?
Il cattivo, lo ammazzeresti il tuo figlio?
Questo, se sapete che dove vuoi arrivare.
Io ormai. Fino ai 10 anni, un bambino romano non era individuo. E attenzione, i romani erano quelli arrivati al livello più alto di cultura giuridica del tempo. E quindi un papà che in un atto di rabbia uccideva suo figlio
non era colpevole,
non aveva fatto niente.
Era il suo profeta,
anche nella moglie, Maria aveva ragione.
Avete visto? No, era un po' diversa la storia. Questo per farti un esempio. Allora, qual è la
giustizia? Pensando che quella può essere letta, da noi è molto molto difficile, ma come una attualizzazione dell'epoca della giustizia. Però il valore giustizia, capisco che stride un po'
anche nella Bibbia, però
il valore giustizia permane.
Ma anche nella rivelazione di Dio c'è la scrittura.
Se il contenuto del valore giustizia storicamente cambia secondo le
Guido, 10 minuti, però non di più. E il valore giustizia non cambia.
E come no?
Giustizia è un'etichetta che tu dai, secondo i tempi, secondo gli spazi, dai a cose diverse.
Etichetta, insomma, io la ricerco, poi storicamente posso approdare a livelli diversi di giustizia.
Storicamente dai a quella cosa, a quella definizione, no? Contenuti, significati diversi.
Attualizzazioni diverse.
Il concetto di Dio l'abbiamo.
Infatti, la
cosa determinata che Dio non è un concetto, ma la figura.
Facciamo andare letto.
Perché se non si riesce neanche per il Vangelo di Matteo, è la figura storica. Da, per cortesia. Hai pensato te quello che ha detto l'altra volta, che è quasi tutto inventato. Lo ricordo, è scritto.
Io devo portare la mano del Vangelo.
Dopo la
Torre
della Fidiamo. Sono storia, la qualità di un uomo in